anni 90 sulle persecuzioni contro gli ebrei in Toscana. La regione toscana aveva finanziato questa ricerca, tra l'altro Firenze in guerra, la mostra che anche tu avevi visitato, era una geminazione di questo lavoro. E noi per la prima volta avevamo dimostrato negli anni 90 che queste leggi razziali erano state applicate sul nostro territorio regionale. Con questo libro mette insieme una serie di riflessioni degli ultimi anni e perché, diciamo, in questo ultimo trentennio, dall'88 in cui sono cominciati gli studi sul razzismo e l'antisemitismo in Italia, si è dimostrato che in realtà gli italiani non sono stati esenti dal razzismo e dell'antisemitismo. Le leggi razziali non sono più qualcosa di imposto dall'alleato tedesco, ma, come dire, facevano parte integrante di un progetto politico del fascismo. Quindi con questo volume io ho provato a indagare non solo quel periodo che ti dicevi dal 37, diciamo dal settembre al novembre, quali sono state le reazioni degli italiani, ma ho provato a costruire una cronologia e una tematizzazione diversa per dire che se appunto per molto tempo si diceva gli italiani brava gente, no? Gli italiani sono stati un popolo che durante la Seconda Guerra Mondiale si è stata essenzialmente una vittima dell'occupazione, anche con le stragi naziste del nostro territorio, ma anche e soprattutto in questo ruolo di salvatori degli ebrei, che si erano distinti sostanzialmente dai tedeschi per bontà d'animo, per aiuto alle persone, alle vittime di guerra, così via. In realtà, appunto, gli studi dimostrano che gli italiani non sono stati
tutt'altro.
non sono stati brava gente. Il rischio è oggi che forse si faccia una. A volte ci sono delle letture, i carnefici italiani, cioè ci sia una lettura un po' troppo, come dire,
Appiattito.
generalizzante. Allora, con questo studio ho voluto far vedere alcuni punti. Punti, alcuni aspetti, ad esempio la questione degli ebrei stranieri, come la questione, come viene trattato il caso dell'Italia nel processo Eichmann, che sappiamo è stato un momento di costruzione, no, della narrazione della Shoah.
E che influisce anche, ad esempio, su storici importanti come De Felice ed altri che proprio in quel momento maturano le loro
Ho
posizioni, no?
ricostruito proprio anche il percorso più, anche forse più noioso, cioè della storiografia degli storici, ma proprio per far vedere che è una questione di costruzione di una mentalità. Allora, forse a conclusione della lettura di questi, diciamo, sondaggi, quasi carotaggi, no? Si vede che come si costruisce sostanzialmente come si abitua una popolazione ad avere dei pregiudizi, ad avere. Come dire,
Come
dei
si costruisce
pensieri,
lo stereotipo,
come si
poi, no?
costruisce lo
E come lo
stereotipo
stereotipo può diventare pericoloso.
pericoloso, perché si cristallizza e poi il discorso viene sostanzialmente accettato. Ecco, tutto questo penso che io non tratto l'attualità, però proprio questo meccanismo è quello che a conclusione di
Infatti
questo
veniamo
libro
all'attualità perché la
è.
cosa veramente straordinaria, leggere questo libro che consiglio peraltro a tutti, sotto gli occhi di tutti, Valeria Galimi, La società italiana e persecuzioni contro gli ebrei, edito dalle Monnier, è agile e quindi si legge benissimo, è che tu leggi storie di 80 anni fa e ti si accoppola un po' la pelle, perché ci sono dei meccanismi che ritrovi. Ora, non stiamo dicendo che l'Italia è diventata un paese razzista, non stiamo dicendo che domani bisogna andare in montagna, eccetera, eccetera. Stiamo dicendo però, e qui ti chiedo il conforto, che esiste un rischio perché la storia che tu racconti è una storia che non nasce da un giorno all'altro, è una storia che si alimenta di fasi successive. Ad esempio, Mussolini no, sceglie in proprio di fare una politica antisemita all'interno naturalmente di una oramai di un percorso europeo molto diffuso, c'erano già altri paesi che avevano delle leggi di questo
Esattamente.
tipo, ma lo fa per serrare i ranghi e quindi la costruzione del nemico interno gli serve anche per creare la compattezza popolare per portare gli italiani poi in guerra. E poi lo fa, mi sembra, addirittura gli italiani gestiscono questa cosa in una maniera spesso un po' arruffata e mi ricordo ricorda perché addirittura non riescono a espellere quelli che vorrebbero espellere, no?
Gli ebrei stranieri, no?
E questo mi ricorda tanto quello che sta accadendo con Salvini, che dice espelliamo 600.000 clandestini, poi come accadeva allora non hai gli accordi con i paesi di rimpatrio per cui te li devi tenere, o meglio non te li tieni, fai finta di espellerli. Cioè c'è un po' un pericolo di nuovo di trovarci in una situazione del genere, che poi getta i germi, no? Della demonizzazione di un gruppo che ieri potevano essere gli ebrei, oggi i migranti.
Senti, se la storia ha un ruolo, secondo me ha un ruolo in questo, cioè non è che basta leggere questo libro per non questo o molti altri per non diventare razzisti. Cioè la storia ha il mio ruolo, per chi fa la mia professione, ma è quello di in qualche modo ricostruire degli avvenimenti del passato che ci possono indicare alcuni meccanismi che possiamo riprodurre nel presente, se siamo dentro questa dimensione presente e passato. Ti voglio citare una discussione che abbiamo avuto qualche giorno fa a Macerata. L'Istituto Nazionale Parri, cioè l'Istituto Nazionale degli Istituti della Resistenza, sì, si è incontrato per fare un convegno di storici, di studiosi, però a Macerata.
Non assolutamente casualmente.
Perché l'idea era di dire ragioniamo sull'ottantesimo leggi razziali, però con rapporto sul presente. Ora lì c'è stata presentata una riflessione da Fabio Dei, che è un antropologo dell'Università di Pisa molto, molto bravo, che partiva proprio da una riflessione. Nel 1990 due famosi sociologi, Manconi e Labalbo, pubblicavano un libro che dal titolo I razzismi possibili. E loro nel 1990 dicevano oggi non possiamo dire che l'Italia in Italia il razzismo è o quello lontano, c'era ancora l'apartheid, eccetera, sì, no? Oppure un razzismo nei confronti dei meridionali, no?
Sì, sì.
E non c'è a oggi un pericolo razzista. Ora, queste parole ci sembrano 30 anni dopo ci risuonano molto strane, no? Perché in realtà noi abbiamo visto come si costruisce una mentalità e un pericolo razzista.
Il pericolo è endemico, poi se c'è una causa scatenante.
Ed era quello che dicevano allora, cioè dicevano oggi non c'è il pericolo, però ci sono le condizioni perché ci possa crearsi un pericolo e ci possa crescere questo discorso e questa mentalità razzista. E noi dopo tre decenni abbiamo visto che questa cosa è accaduta anche in Italia, come in altri paesi d'Europa. Quindi in questo senso, e poi Fabio Dei fa un altro ragionamento, dice la conoscenza non basta, cioè è giusto conoscere, ma bisogna anche agire in qualche modo per decostruire
la conoscenza storica,
no? Cioè non basta
perché poi in conclusione ti chiederò una cosa invece sulla conoscenza umana.
Non basta decostruire e denunciare, ma bisogna in qualche modo agire per decostruire questa mentalità e questo linguaggio. Prima di tutto lui fa un discorso molto poco politicamente corretto, dice non demonizzando i razzisti ma ascoltandoli, no?
E cercando di capire
che quali sono sostanzialmente i bisogni. Per questo forse qui ci vuole la conoscenza, ma ci vuole anche la politica.
Ecco,
no?
Allora,
questo è il mio pensiero, più che da storica, da cittadina.
Detto che dentro trovate davvero delle cose interessantissime, come anche le piccolezze di chi si ritrova a gestire queste cose. Ad esempio il ruolo della stampa, che è straordinariamente pesante, no? Come lo è oggi per tanti versi, anche allora, puntare solamente su un determinato argomento, esacerbarlo, sviscerarlo per creare questa immagine del giudeo criminale, del giudeo appunto delinquente, eccetera eccetera. E poi c'è la questione anche delle piccolezze umane, per cui gli stessi ebrei, nel momento in cui arrivano gli ebrei stranieri alla Germania rifugiati, hanno paura che possano levargli, ad esempio nelle università, il posto, ma soprattutto gli italiani. Invece, ad esempio, gli avvocati sono la categoria che si comportano un po' meglio.
In quel caso,
molto carino. Quindi è bello anche per questo. Però volevo chiudere, visto che siamo purtroppo in conclusione, su un tema che è quello della conoscenza. Perché tu a un certo punto scrivi a pagina pagina 19, questo conferma di ciò che è oramai condiviso dall'analisi interdisciplinare sul razzismo e l'antisemitismo, ovvero che il pregiudizio diminuisce se aumenta la conoscenza e il contatto personale, perché in una prima fase tra gli italiani accade questo, no? Nonostante le leggi razziali, la vicinanza a un amico, una persona, un conoscente, un collega attutisce questa
certo,
cosa.
Certo, cioè gli ebrei italiani che sono oggetto di questi provvedimenti sono italiani come gli altri, quindi hanno solidarietà, vicinanza dalle persone che fino a poco prima frequentavano e conoscevano. Una delle gravità degli elementi di gravità delle leggi razziali è stato quello di separare gli ebrei dal resto della popolazione. E riprendevo qui una riflessione sul razzismo, diciamo anche sugli studi, l'analisi interdisciplinare del razzismo, dove appunto la conoscenza non basta, la conoscenza storica non basta, però serve. E serve anche la conoscenza, cioè la prossimità,
lo scambio, la questo proximità. Proposito è agghiacciante la notizia di oggi diffusa dalla FPCGL che i richiedenti asilo che sono all'interno dei CAS, dei centri di accoglienza a Firenze, dovranno stare nei centri dalle 8 alle 20.
Questo è...
Che è incredibile, cioè cominciamo un meccanismo di segregazione.
Esattamente.
Che poi determina anche il sospetto, perché dice se li rinchiudono sono pericolosi.
È come esattamente quello che hai visto in quel capitolo sul giudeo-criminale relativo agli ebrei stranieri, dove gli ebrei stranieri vengono etichettati come... quello credo sia uno degli aspetti che più richiama l'attualità, no? Leggendolo.
Sì, anche nel rapporto con la stampa.
Con il rapporto proprio. Con la stampa. Lì si inventa un pericolo sociale e politico di persone che erano lì, che erano state accolte, devono essere espulse, ma il governo fascista non è organizzato per mandarle via. Gli altri paesi è il momento dove non ci sono più visti di accoglienza, eccetera, quindi c'è un gran marasma e la stampa contribuisce a costruire questa idea di un'immagine di persone pericolose.
No? Pericolose. E poi l'ultima tragica coincidenza è il fatto che i paesi non riescono a organizzarsi nell'accogliere questi profughi. La conferenza
di Evian
che fallisce miseramente, come stanno fallendo miseramente i tentativi di ricollocamento in Europa. Ne potremmo parlare per ore, lo rifaremo. Intanto consigliamo a tutti Sotto gli occhi di tutti di Valeria Gallimi, che ringraziamo di essere stata con noi. La Società Italiana e le persecuzioni contro gli ebrei, è arrivato un messaggio tra i tanti, lo leggiamo guardando i filmati d'epoca sabato con Alberto Angela. Mi ha fatto senso vedere sui muri la scritta "tiriamo dritto", scritto alle brigate fasciste, ricorda i discorsi contemporanei, ci dice Marco. No, in realtà caro Marco ricorda proprio una frase che ha detto il ministro degli interni Matteo Salvini a proposito del rapporto con l'Europa, ha detto proprio "tiriamo dritto" e credo non sia un caso. Noi facciamo un break anche emotivo, diciamo. Ci sentiamo il Soul Peanuts a cura di Giustina Terenzi per tutti gli appuntamenti cultura, spettacolo, intrattenimento. Questa sera quello che c'è da fare: Firenze e Toscana, poi torniamo con voi.
Salt Peanuts, cultura e spettacolo in Toscana.
Bentrovati a tutti voi all'ascolto da parte di Giustina Terenzi, ecco le segnalazioni per questo lunedì 15 ottobre. Partiamo dal cinema La Compagnia a Firenze in via Cavour 50 Rosso. Questa sera, dalle ore 21, Associazione Culturale Sardi in Toscana presenta Con Passo Leggero, Marisa Sannia, la musica, la voce, la poesia di Econ, Maria Grazia Campus e Gianna De Idda. La compagnia, la Casa del Cinema in via Cavour 50 Rosso a Firenze. E adesso una anticipazione per la giornata di domani, martedì 16 ottobre, con la inaugurazione della stagione lirica del Maggio Musicale Fiorentino 2018-2019. Con il dittico che affianca presente e passato, Ehi Gio, vivere e sentire del grande Rossini di Vittorio Montalti. Jimmy Tranquillo ha intervistato per noi il sovrintendente Cristiano Chiarò.
Questa stagione ci sono tantissimi appuntamenti e abbiamo cercato di presentare al pubblico di Firenze, degli ospiti stranieri e anche degli appassionati italiani, una varietà di titoli che consenta a tutti di poter individuare qualche cosa che va bene. Abbiamo soprattutto l'inaugurazione di domani sera con questo DT